Oggi abbiamo una super domanda molto profonda, molto grande. E allora cominciamo questo podcast con un canto allo Spirito Santo perché mi sa che ci serve tanto. Ascoltate, questa è una domanda sul senso e sul dolore.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Brucia le tenebre, fuoco che sana le nostre ferite, vieni Spirito, acqua che fai pura l'anima, balsamo che scioglie i nostri pensieri, vieni Spirito. Carezza, consolami, donami voce per testimoniare, vieni Spirito. Spirito, Spirito, scendi su.
Benvenuti a Grateful Monday, oggi una puntata un po' speciale con Elena.
Ciao a tutti.
Che non so se vi ricordate, aveva già fatto un podcast, un episodio sulla sua esperienza a Oret Labora 1, del fatto che lei era protestante. Magari adesso vi metto su Instagram pure quest'altro podcast, così lo riascoltate la sua storia. E soprattutto noi siamo molto legati ad Elena e Manu, perché loro insieme a Marta sono quelli che proprio hanno proprio rotto tantissimo per avere questa comunità. Se la sono proprio sudata, l'hanno desiderata sicuramente prima e più di noi, e l'hanno ottenuta dal Signore proprio
da lontano.
Allora, Marta è rimasta e ha fatto questa esperienza di un anno, e invece Elena e Manu no. Perché? Perché lo Spirito Santo poi agisce come gli pare, cioè usa le persone, gli fa desiderare una cosa, gliela fa pure ottenere, e dopo non gliela fa vivere, gliela fa vivere in modo diverso, perché lo Spirito Santo fa veramente che gli pare. Allora, oggi pomeriggio dovevamo registrare il podcast e ho chiesto: ma voi avete una domanda, un suggerimento su un argomento? E Elena ha fatto il domandone, e quindi ho detto: dai, proviamo a parlarne insieme. È difficilissimo quello che lei chiede, ma dai, provo, non so se c'è il coraggio.
Provo a formulare.
Provo a formularlo.
Allora, fino a quando vale la pena soffrire per qualcosa? E stare in difficoltà, stare nel dolore, stare anche un po' in questa croce, e quando invece quella che magari è una croce che da una parte ci stiamo anche scegliendo noi per una scelta di vita, non parlo per forza di quelle cose che ti piombano addosso come, non so, una malattia, può essere una malattia, parlo proprio anche di scelte di vita, che uno si fa e portano però delle difficoltà oggettive, fino a quando ha senso e quando invece, non so, sei tu che solo che te la stai andando a cercare.
Allora, abbiamo fatto l'invocazione allo Spirito Santo perché anch'io ho la stessa domanda e
anche Anna Chiara che è qua con noi e
che
ringraziamo.
Che ha suonato la chitarra.
Mamma mia, grande.
E abbiamo un po' tutti questa domanda, non so se ce l'avete pure voi. Io la risposta non ce l'ho. Elena pensa che ogni tanto io ci abbia delle risposte, ma
tu sei la madre badessa.
Io sono la madre badessa, ma la madre badessa non ne sa le risposte. È una domanda molto grande, perché è la domanda sul senso del dolore e della fatica. Ed è la domanda che io ho in questo periodo di grandissima sofferenza, dai, diciamo questa parola, anche se è molto intima, per tutto quello che sta accadendo alla Baita, che non è cosa buona, diciamo, e tutti questi attacchi che ci impediscono. Siamo in una fase in cui facciamo tanta fatica a lasciare i ragazzi su, perché insomma ci sono, abbiamo proprio attacchi, proprio insulti, aggressioni, eccetera. E succede, uno si chiede, ma perché? Cioè, me la sto andando a cercare? Io sempre alla mia terapeuta gli faccio questa domanda.
Esatto.
Ma sono io che me la vado a cercare o la vita è così? Se la faccio, non so quante volte le ho fatto questa domanda in terapia, perché dico, cioè, non può essere che ce n'ho così tante rogne. Mm. Non mi risulta che gli altri ne abbiano così tante. La sua risposta... Lei mi dice, vabbè, se uno non fa niente, sta sul divano, è difficile avere rogne. È chiaro che se tu ti metti in gioco nella vita e poi anche nella vita degli altri, non solo c'hai le tue rogne, c'hai pure quelle degli altri di cui te ne prendi in parte la responsabilità. E quindi numero uno, le rogne fanno parte della vita, cioè la fatica. Numero due, una cosa che mi viene da dire, che mi ha detto ovviamente sempre nelle mie lunghe lamentele, sempre su questa domanda in confessione, il mio confessore, in un momento tragico, lui mi ha detto: non pensare al costo, pensa al valore, perché se pensi quanto costa non ce la puoi fare. Tu pensa al valore. E allora ieri sera, quando io stanotte pensavo al valore, cioè pensavo, quando ieri sera siamo andati a messa tutti insieme, che eravamo tanti, c'erano i ragazzi della Baita, c'era un altro ragazzo che sta alla Baita per qualche mese, c'erano due ragazze venute da Milano per il weekend, c'eravate tu e Manu, c'era Anna Chiara che suonava la chitarra a messa in maniera fantastica. Praticamente a messa non c'era nessuno, eravamo noi più altre 10 persone, sembrava una messa fatta per noi in realtà. E quando siamo usciti fuori, anche a messa, eravamo così belli che ci siamo fatti, dai, facciamoci una foto, cioè immortaliamo questa bellezza. E io tutta la notte ho pensato a quanto eravate belli e ho detto, sì, no, questo è il valore, cioè come fai ad andare a tirarti indietro?
Questa cosa che dici, scusa, mi fa venire proprio in mente un libro di cui tra l'altro parlavamo ieri sera, che a un certo punto ha una frase che dice: chi acquista qualcosa che ha, che non ha prezzo, pagandolo ad un prezzo altissimo, ha comunque fatto un buon affare.
Questa cosa, sta frase, mi piace.
Questa cosa, non so, adesso mi si ricollega un po', perché è vero, quando uno guarda i costi dice, vabbè, io adesso esco allo scoperto, la domanda per cui ho tirato fuori questo discorso alla Ale era principalmente il mio fidanzamento con Emanuele, perché...
Real man!
È un bel fidanzamento, però è molto molto difficile, in alcuni momenti mi sento proprio di dire che è pure una croce, però qualcuno... anche magari me lo dice, o qualcuno potrebbe pensarlo, dice, vabbè, ma chi te lo fa fare? Nel senso, non è qualcosa che ti è successa e dalla quale non puoi scappare, questa è una mia scelta effettivamente, no? E è una scelta di entrambi ovviamente, però a volte per le differenze che ci sono fra di noi, che sono anche un po' pesanti, essendo io una confessione di fede, diciamo, diversa dalla sua, ed essendo per entrambi comunque un qualcosa di importante, a volte... non so, sento che spendiamo così tante energie anche a discutere fra di noi per cose che per, magari per me sarebbero state ovvie, no? Che ovviamente adesso non lo sono più, perché mi trovo davanti a una persona che su certe questioni non parte dagli stessi miei presupposti. Eppure abbiamo Gesù Cristo in comune, cioè io mi chiedo veramente chi faccia senza di lui, cioè come ci riescano. Quindi
è più facile,
per me è questa cosa
devono
qua.
Parlare della macchina, della scelta delle stanze, della pittura.
Perché poi appunto c'è anche questa cosa qui, cioè io penso, io comunque ci credo nel fatto di guardare alle cose eterne, no? A non perdere troppe energie in quelle che sono per un tempo. E anche un fidanzamento, un matrimonio, che è comunque in vista di qualcosa di eterno, però è una cosa per un tempo. E quindi giustamente uno può dire, vabbè, ma se è una cosa che ti prende troppa fatica, che è, cioè ti consuma troppo, forse magari non è la cosa migliore, no? Perché magari ti leva tempo, energie, eccetera, peraltro. Però riconosco pure che tutto questo, cioè, sta lavorando su di me, nel senso che è anche una via attraverso la quale si lavora su di me. Quindi diciamo che a volte ho questo dubbio amletico.
La domanda è catartica, cioè non so come dire. Perché
rimarrà senza risposta.
Perché tu c'è la domanda del fidanzamento, io c'è la domanda comunque anch'io del matrimonio, no? Perché per tanti anni il nostro matrimonio è stato tanta fatica. Oggi no, veramente abbiamo avuto, lo posso dire, una grazia grandissima. Ma oggi dico l'ultimo anno, non dico cinque anni fa. Abbiamo avuto veramente una grazia, la grazia della pace. Però per 18 anni questa grazia della pace non ce l'abbiamo avuta. E quindi questa domanda te la fai, in più te la fai ancora di più perché c'è Gesù Cristo. E dici, ma come? Ci abbiamo pure il Signore, perché noi non siamo in pace? Facciamo pure le cose per Gesù e non siamo in pace. E in più anche con la baita, con insomma con tutta questa realtà di Oret Labora.
Anche la baita comunque è una scelta, no? Di
stare là,
perché uno potrebbe dire, beh, lo puoi fare da qualche altra parte. Magari se ci sono tutti questi ostacoli, fin dove lo devi prendere come attacco del nemico e fin dove invece magari devi dire, no, sei proprio tu che ti stai complicando la vita, guarda, chiudi i baracchi e burattini e vai da qualche altra parte.
Secondo me le cose si vedono, uno dai frutti, si giudicano, cioè se è volontà di Dio o no, cioè camminando questa fatica ti porta a dei frutti o ti porta a consumarti, cioè è un fuoco che brucia e consuma e basta, o un fuoco che brucia e non consuma, cioè porta dei frutti. Secondo me questa è la prima cosa. Seconda cosa, anche la realtà, cioè il limite o fatti oggettivi. Cioè io ho chiesto alle persone che l'anno prossimo verranno alla baita, ho chiesto, se non ci fosse la baita, perché guarda, possiamo chiudere il capitolo, non mi interessa dei soldi spesi, che abbiamo ancora, dobbiamo finire di pagare l'accoglienza, cioè abbiamo ancora 5.000 euro da dare di debiti, però che ancora va ristrutturato, cioè abbiamo fatto i lavori grossi, mancano ancora questa cifra da dare, che piano piano ogni mese cerchiamo di dare qualcosa, però, cioè capito, cioè abbiamo un debito, io un debito non l'ho mai avuto in vita mia, già questo mi pesa, ma io sono disponibile a pagare il debito e a non andarci più, per me va, perché io ci sto rimettendo la salute, e questa cosa qua non è sostenibile. Però poi c'è una realtà che mi fa andare avanti, che è una bellezza innanzitutto, e ho fatto questa domanda a Marta e anche agli altri, ma se la baita non ci fosse, cioè se io chiudessi tutto, cioè mica Gesù Cristo ti deve fare questa esperienza per forza, fino a ieri non c'era, né mica è necessaria che mi devo accollare sta cosa. Tu cosa faresti? Alcuni ragazzi hanno detto, vabbè, se questa è la strada, il Signore mi indicherà un'altra strada, se si chiude questa. Però c'è stata una persona che mi ha risposto, io non ho alternativa. E se uno ti dice non ho alternativa, vuol dire che non siamo noi sicuramente a salvare la vita di qualcuno, questo sicuro, però c'è una responsabilità. E dice, allora, se questa è la sua unica alternativa, io però non credo che il Signore la lascia a piedi. E non ce la fai a dire, ok, lasciamo perdere. Poi magari accadrà, sarà in... cioè, allora il prossimo passo lo faccio, di rimanere, il prossimo passo è rimanere nella difficoltà, nella sofferenza, nell'essere aggrediti, cercando di farmi meno male possibile, che non vuol dire vado lì e mi faccio aggredire, infatti non ci andiamo da più di un mese, però non si sa neanche se loro possono stare ancora lì, perché oggettivamente può essere, può succedere qualcosa, insomma, non si sa, avere a che fare con i matti purtroppo non è manco colpa loro, insomma, di uno che è matto, è poverino, è matto. E magari non lo so che cosa accadrà, però la scelta che faccio oggi, il prossimo passo è quello di starci. Poi magari ci sarà un altro passo che mi dirà adesso prendete le distanze e non ci state. Però secondo me c'è un fondo di tutto questo discorso che facciamo e di queste domande che abbiamo così grandi, che è una menzogna che ci hanno raccontato a noi gente ricca europea, sì, occidentale. Ci hanno raccontato la menzogna che tu puoi fare tutto e che tutto è a portata di mano, puoi scegliere tutto quello che vuoi e che tutto è andare a surfare sul mare, capito? È tutto bello, fantastico, puoi avere qualsiasi cosa.
Raggiungibile
e senza fatica. Ed è questo il problema, cioè questa menzogna è proprio è un male del secolo, perché tu senza fatica gli esami a scuola non li superi, senza fatica le gare non le fai, senza fatica proprio anche psicologica dimagrire, che hai un problema di chili in più, non lo fai, senza fatica non prendi in mano la tua vita, senza fatica una relazione non la puoi costruire, ma non solo perché tu sei protestante e lui è cattolico, ma perché tu sei femmina e lui è maschio. Senza fatica non cioè quando uno pensa all'amore, ormai cioè, ho scritto il libro Tromba Amica, quando uno pensa all'amore pensa ai fiorellini, finché mi va bene e ci sto, e non funziona così, perché è amore o non è amore? È un bambino che piange di notte, lo devi allattare, gli devi cambiare il pannolino, è amore, però non ti batte. Vi garantisco, ve lo dico io che ce n'ho quattro, ve lo dico proprio, vi do questo, faccio, come si dice, uno spoiler, il cuore non ti batte, cioè, soprattutto quando sono più grandi che piangono, perché magari è di notte, succede qualcosa, io dico, ha detto papà, ho sentito che chiamava papà, Francesco fa, io ho sentito proprio mamma, no, non è papà, non ti batte il cuore, ma è amore, sì che amore, cioè amore è dare la vita. Non è stare liscio liscio, sciallo sciallo, coccolo coccolo, cioè tutte e due le cose, però l'amore è dare la vita in maniera sana, ecco.
Esatto, esatto.
Perché Nicoletta Musso, chi si ama si dona, chi non si ama si svende, cioè non vuol dire che il tuo ragazzo ti sfrutta, ti tratta male, allora sì. Amore, resistere, stare certo. Lì perché tu devi offrire la vita per lui, no, questo è da malattia simbiotica. È una relazione sicuramente non sana, però dare la vita costa, cioè se no Gesù Cristo, io dico, ma almeno tu perché non te lo sei risparmiato tutta sta fatica, cioè lui proprio se la poteva risparmiare, io non lo so perché è necessario, questo me lo chiedo, guarda, appena muoio la prima domanda che faccio, ti giuro. Perché?
Ma anche perché a volte cioè stare nella frustrazione, stare nella rabbia o nell'illusione così, cioè non so come dire, ma a volte mi vengono i dubbi che ci siano i frutti, perché a volte stare in queste situazioni per tanto tempo, cioè purtroppo può anche proprio inacidirti, cioè peggiorarti, logorarti. Capito? Logorarti, esatto, esatto. Che uno dice, vabbè, ma i frutti dello spirito devono essere amore, gioia, pace, e io invece sono nervosa e tratto male gli altri, mi ci vogliono, cioè io passo per dei periodi del genere e a volte mi chiedo, ma quindi, ma è veramente Dio che sta lavorando verso di me, cioè su di me, oppure tutta sta fatica così in realtà mi sta... Vabbè, questi sono i miei momenti più dark, cioè dei momenti un po' più
ti stai facendo positivi. L'autocazziatone, quello che avevamo preparato noi, che stava aspettando il momento giusto per farlo, adesso tu lo stai autofacendo, cioè per quella paura del cazziatone dei Rao.
Dai, fatto, quello in privato.
Hai fatto coming out proprio, del cazziatone.
No, però ho capito, cioè come si fa anche a... Cioè, è vero, è bello, no? Dire doniamo la vita, siamo fatti... cioè per essere una candela che brucia e quindi fa luce, ma ovviamente si consuma. Questo è un bellissimo concetto, poi nella pratica si traduce nel svegliarti alle 2 di notte per cambiare la cacca, cambiare il pannolino, scusami, super cagato di tuo figlio, e giorno dopo giorno questa cosa può veramente logorarti.
Ma anche una suora, no? Rinuncia a una libertà.
Esatto. Sì, sì,
c'è anche una persona sposata, non è che io posso fare come mi gira. Cioè, ho un'obbedienza proprio alla vita che mi contiene tanto, cioè mi limita tanto nella mia libertà. Però guarda, proprio è nato Cesare ad Eleonora, il primo figlio.
Auguri, Eleonora!
Bellissimo,
tra l'altro.
E noi condividevamo un po', a parte condividere un po' al telefono parte del travaglio, ecco, perché... È stato bello anche condividere un momento così, perché purtroppo eravamo distanti, però condividevamo tanto il parto, no? E lei diceva le stesse domande, ma perché è così faticoso? Ma perché uno deve, cioè durante il travaglio diciamo, perché uno deve soffrire così tanto? E io dicevo, guarda, io vorrei tanto essere a posto tuo e partorire io, perché io vivo, diciamo, nel cuore quello che tu vivi fisicamente adesso, ed è, non lo so se è peggio perché è doloroso partorire, però dico, io lo capisco, io ho la stessa tua domanda. Però condividevamo una cosa grande insomma, del partorire, che è, rappresenta tanto dare la vita, il parto, perché è come se quello che vivi in quei momenti più o meno lunghi, diciamo, nel caso mio e di Eleonora molto lunghi, vivi quello che vuol dire, che sarà poi, vivi un concentrato di quello che vuol dire dare la vita. E in questi momenti del parto, mamme all'ascolto, sapete di cosa parlo, c'è un momento in particolare estremo di fatica e di dolore in cui tu arrivi a un apice di toccare la morte, cioè la vita e la morte si toccano.
Sì.
Cioè tocchi e non le riesci più a distinguere, non riesci più a capire se ne vale la pena, c'è il perché, e combatti con la morte proprio, perché quando partorisci veramente ti senti morire. Non lo dico perché mi lamento, lo dico perché lo dicono, cioè è abbastanza risaputo che è dolorosissimo, e veramente ti senti morire. Io avevo in un momento del parto di Chiara in cui... ho chiuso gli occhi, mi sono tipo semi addormentata nel dormiveglia, io ho immaginato, ho sognato, non so, un camion che mi metteva sotto, cioè questo era il dolore che io provavo, per dare un'idea. Però un'altra cosa che vivevamo io, che condividevamo io e Eleonora, era questa, che tu più combatti, cioè più resisti a quella sofferenza, a quel dolore, più fa male. Cioè se tu ti ostini a non accoglierlo, quella contrazione ti fa molto più male che se la lasci andare. E la lasci andare, l'accetti e la gestisci, che vuol dire accoglierla, cioè sapere così, l'accetti, ci sta, e la gestisci, quindi reagisci, per esempio non stai seduta o sdraiata, ma ti metti in piedi, cerchi di trovare una posizione affinché ti faccia meno male, però la gestisci, ecco, l'accogli, la fai passare, la gestisci e sai che è necessaria, che senza di quella il bambino non può nascere. Ecco, con un figlio è chiaro, a un certo punto ti arriverà sto figlio, è questione di ore, ecco, a me questa cosa mi aiuta. Spiritualmente quello che vivo adesso...
Questo è un tempo molto più lungo.
È un tempo che tu non sai quanto dura, e ci vuole la fede per credere che dopo ci sarà la vita. Perché nella morte tu pensi che c'è la morte e basta.
E basta, sì.
Quindi una cosa per... cioè questi momenti qua sono quei momenti in cui noi resistiamo. Cioè tu più resisti... e non più resisti e non li gestisci, più li subisci. Cioè di là bisogna passare per forza.
Sì.
Ci devi passare per forza, è un passaggio obbligato. Purtroppo ci abbiamo c'è la croce. Però io volevo scrivere un libro. Il matrimonio è una croce, grazie a Dio.
Bellissimo.
Perché se noi siamo cristiani, se tu vedi la croce... come la, cioè per tutti la croce, noi perché adoriamo una croce? Cioè è una tortura, è come adorare la ghigliottina, siamo dei deficienti. Cioè, già i francesi di credenti si dice chrétien, ma io tradurrei proprio cretini, cioè no, chrétien. Siamo chrétien proprio, cioè, ma se siamo veri chrétien, cioè la croce è il simbolo della salvezza, per questo noi la adoriamo, la baciamo il Venerdì Santo, è la salvezza, cioè è il simbolo che Cristo ha distrutto la morte, cioè è passato dalla sofferenza e gli fa un baffo. È che noi stiamo così male e ci abbiamo tutte queste domande perché non ci abbiamo la fede.
Infatti.
Cioè, questa è la verità. Io sono arrivata a questa verità. Sì, sì. Mi fa molto male questa verità. Mi fa tanto male. Mi fa veramente male. Veramente mi fa male scoprire, cioè, che proprio io fede non ce l'ho. Io sto lì a lamentarmi, a parlare con Tizio, con Sempronio, affinché mi dia risposte e soluzioni. Non dormo la notte perché cerco soluzioni.
Esatto, sì.
E sono soluzioni mie, due. Sono piene di rabbia, piene di aggiustamenti, di raccontarmela. E questo fa perdere tempo, energie, perché non c'è la fede. Mi dispiace dirti questa cosa. So che sei protestante e tu la fede ce l'hai veramente, non come no. Noi, conosci anche la Bibbia, tante cose, tu c'hai la fede vera.
Conosco pure addirittura la Bibbia.
Hai capito? fai una citazione, vero? A piacere?
No.
Interrogazione?
No, la faccio perché mi
la
viene...
La fa davvero?
Allora, non so fare le citazioni perché io non so ti so dire il passo, il succo del passo, ma non ti so fare la citazione dei numeri.
Tu non sei una vera protestante.
No, io no, mi spiace. Emanuele è molto più protestante di me in questo, se ricorda tutte. Comunque, è un annetto più o meno che, tra l'altro proprio in una delle varie esperienze che abbiamo fatto, poi anche a Ritirone, eccetera, sempre con voi. Ed è ritornato in realtà anche nel Vangelo di ieri, poi il prete ha saltato proprio quella parte lì, l'ha commentato.
Sì, anche io ho visto, perché sul lezionario c'era saltato un pezzo.
Esatto, che era
sul foglietto
della
c'era intero.
Donna dal flusso di sangue o l'emorroissa, insomma, come la si vuol chiamare. Però quello a me aveva parlato particolarmente proprio il fatto che, cioè, che Gesù gli dice va... in pace, la tua fede ti ha salvata, no? E c'è questa cosa che continua a ronzarmi un po' in testa, non c'è una risposta alle domande che mi sono fatta e che ho espresso qua, però qualcosa che mi dice, ma vuoi vedere che se tu non hai la fede, cioè non, è un po' complicato da spiegare, però come dire, cioè tutto dipende dalla quantità di fede che ci metto io, cioè non è vero che ovviamente è Dio che fa la sua opera in me, però io devo lasciarglielo fare anche, no? E questo è il passo di fede. Ma vuoi vedere che se io non ho fede, ad esempio, che questo fidanzamento e poi questo matrimonio sia per qualcosa che ne valga la pena, vuoi vedere che vivrò una vita tutta quanta frustrata perché non avrò la fede di vedere al di là, capito? Di queste morti temporanee più o meno grandi in cui io passo, cioè quindi in qualche modo cioè rimette responsabilità anche su di me, cioè proprio tanto, capito? E quindi anch'io effettivamente se questo passo mi sta parlando particolarmente, mi dice proprio anche che la fede anche io non ce l'ho, o ce n'ho molto poca o magari ce l'ho solo in dei momenti in cui è più facile averla, perché effettivamente sta nel credere che proprio lì dove tu fai più fatica, dove soffri di più e dove cioè sinceramente sei la persona meno bella, cioè che meno vorresti far vedere anche agli altri, cioè io mi vergogno a volte di come mi sono comportata anche negli scorsi mesi, accessi di rabbia eccetera, cioè dico cacchio, questa non è la Elena che vorrei che gli altri vedessero, no? Perché veramente è veramente brutto, non so come dire, cioè come per dire, boh, non, che, cioè, che vita di merda sto facendo. Però vuoi vedere che proprio lì, che se lì smetto appunto di combattere, eccetera, è proprio lì che poi in qualche maniera vengo salvata. Cioè però a patto di avere la fede, però non ti devi fermare al guardarti come ti guarderesti tu da fuori o come pensi che gli altri ti guardino, perché gli altri ti dicono vabbè sei una sfigata, no? per le mille pippe mentali che ti fai, e un po' è vero, cioè questa è la parte mia,
questo è l'autocazzatone,
l'autocazzatone che ritorna, è vero, però molti dicono ma che ti complichi la vita a fare, no? Potresti appunto, potresti fare questo, sai quante volte ho pensato ma io potrei mollare tutto, andarmene dall'altra parte del mondo a fare tutt'altro.
Tu avevi il sogno di andare a curare le balene,
io
studiare le
balene.
Troppi
sogni.
Troppi sogni.
E non se ne sta avverando mezzo, quindi...
potresti essere davvero nella volontà di Dio se hai tanti sogni e non se ne sta avverando mezzo.
Allora,
secondo me la strada è giusta.
E però poi devi fare quel passetto in più che dici, oh, veramente sia fatta la tua volontà, e crederci che questa è la volontà di Dio, perché poi se no ci sono quelle 1500 vocine che ti dicono stai perdendo tempo, la tua vita sta passando e non stai facendo niente di... cioè alla fine niente di concreto, stai spendendo le tue energie inutilmente, cioè ci sono tante cose che veramente sei sola, perché anche questo c'è da dire comunque, che poi questi momenti qua arrivano di solito quando sei particolarmente sola comunque, cioè non perché non c'hai persone vicino, ma perché magari o non ti capiscono o magari... non lo so, o magari veramente sono lontani geograficamente o altre questioni, quindi...
Ma cos'è per te la fede? Che significa avere la fede in questa cosa?
Ti do la risposta prot, citazione, versetto. No, è veramente...
No, per te.
No, per me cioè è veramente la speranza, cioè la certezza di cose che io non vedo in questo momento. Come faccio ad avere la certezza? Cioè...
E cos'è che ti frega?
Mi frega,
cioè,
che
se potessi
poi magari
di tutte le cose che
magari...
hai detto, cosa c'è sotto alla solitudine, sto perdendo tempo, bla 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 bla, cosa c'è sotto, se puoi dire una parola che poi fa sorgere tutte queste domande, ce l'hai?
Mi viene in mente o la mia ribellione o la mia disobbedienza, perché mi viene il dubbio di dire vabbè, tutte queste sono conseguenze del fatto che stai facendo scelte sbagliate, capito?
E perché disobbedisci? Ti voglio portare a dire la parola che ho pensato io per questo successo.
No, non ha mai giocato questo non ha mai funzionato questo gioco manco alle superiori, quando c'era l'insegnante che ti voleva far dire proprio quella parolina in interrogazione, tu
dai,
andavi là,
dai, la dico e poi mi dici se secondo te è vera, cioè quello che sono arrivata io, che alla fine di tutte queste cose io vedo per me, ma anche adesso che le dicevi tu vedevo le stesse, cioè in fondo il contrario della fede è la paura. C'è la paura, ma veramente c'è Gesù Cristo? Veramente Dio salva? Veramente Lui ha sconfitto la morte? Cioè, veramente? Sì, vabbè, ce lo raccontano, lo leggiamo nel Vangelo,
esatto,
a messa.
Esatto. Sono belle parole.
Sono belle parole, ma veramente? Gesù non è qui. Dov'è? Tu lo vedi? Come fai a essere certa che Lui ti salverà, che Lui ti sta guarendo, che questa è la strada?
Sì, esatto.
Come fai a credere di essere l'emorroissa e che Lui ti toglie questa malattia, questa difficoltà? Come fai? Ci credi veramente?
La risposta è no.
No!
È vero, eh?
Non ci credi perché... Non ci credo perché ho paura, in fondo... che non sia vero.
Sia una fregatura.
È una fregatura. È una fregatura. Quando vedi la gioia infinita, dopo la messa, o vedervi a messa tutti insieme, proprio è una cosa grandissima, che lo vedi, il paradiso in terra, dici, ma questo è il paradiso, questa bellezza. Però, dopo, nella fatica...
quotidiana.
E dici, siamo sicuri? Siamo sicuri che questa cosa... mi succede perché sto facendo la volontà di Dio?
Esatto, sì.
O non me la sono procurata io e basta? Sono io il problema? Mi succede perché sono a testa di cavolo, c'ho mille pipponi mentali? Questo sì, te lo dico in parte sì. O perché è proprio la mia battaglia, è una battaglia contro la paura. E che noi sta fede ce l'abbiamo, cioè noi ce l'abbiamo, non è che non diciamo io c'ho poca fede, no, noi ce l'abbiamo proprio tanta, perché ci è stata data nel battesimo, cioè nel battesimo ricevi la fede, e se no che fa sto battesimo? Cioè non è, noi pensiamo che il battesimo, soprattutto nei protestanti, è fortissimo, no, lo viviete in maniera molto forte, è una scelta,
de chosen,
de chosen proprio, la scelta. L'avete capito perché The Chosen, il coso lo chiamano The Chosen, perché è proprio serie. La parola dei sei protestante, se hai fatto la scelta. Dai, diciamo, spoileriamo queste cose. Però sembra, non so come, dimmi tu, e non lo so come lo vivete, però quando vi sento parlare è la scelta, sembra che qualcosa che tu fai e aderisci e dici sì a Dio.
Sì, 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 sì.
Ma in realtà il battesimo per noi cristiani è soprattutto è un sacramento, è un dono in cui ti viene donata la fede.
Mm-hmm. Sì, questa è un po' una differenza, perché per noi è più qualcosa che, cioè la fede è un dono di Dio, è vero, però è qualcosa che, alla quale tu devi dire di sì, no? Quindi ci deve essere un momento, tanto è vero che magari è più nel momento in cui tu confessi, vai a Dio e gli dici, senti, da solo non ce la faccio, accetto te veramente come mio re alla fine sulla mia vita. E allora magari è quello il momento, capito? E poi il battesimo è una conseguenza. Stiamo entrando in una delle discussioni hot che facciamo io e Manu.
Secondo me, vabbè. Discussioni hot che dovete fare sono altre. Però, vabbè, anche queste sono ben accette.
Però no, è vero che c'è quel...
Cioè, se il Signore ti dona... No, è un dono di Dio la fede, no? Quando parliamo dei talenti, tutti pensano quanto sei bravo e quindi, siccome tu hai il talento di non so cosa, allora devi studiare per forza matematica perché tu sei bravo in matematica. Stronzata. Dio dà i suoi talenti secondo le capacità.
Sì.
Cioè, secondo le tue capacità. Quindi, le tue capacità sono le tue capacità. I suoi talenti sono le cose da custodire che ti dà Dio e sono per esempio la fede. Quindi Dio ci dà i suoi talenti, la fede, poi sta a noi secondo le nostre capacità metterla a frutto. Quindi noi la fede ce l'abbiamo, Dio non è che non ce la dà, Dio ce la dà, soltanto che noi ci combattiamo.
Mm-hmm.
Cioè la fede combatte con la paura che non è vero,
sì, sì, sì.
Che in fondo non ci... Allora diceva Don Antonio a messa, no? Se noi credessimo davvero alla parola di Dio, potremmo dire a quella montagna spostati, sì. E si sposterebbe.
Sì, sì, sì.
Ma tu mentre lo preghi, mentre lo dici, a quella persona guarisci questa malattia e guarirebbe, perché gli apostoli, San Pietro ha guarito con l'ombra,
mm-hmm.
Pensa il livello. Ma noi mentre preghiamo per la guarigione di una persona, a parte che non preghiamo per la guarigione di una persona,
mm-hmm.
Cioè è difficile pregare... Mica ci crediamo noi che uno può guarire dal tumore, che ne so.
Mm-hmm.
Cioè, crediamo nella scienza e facciamo bene. Però magari preghiamo, ma che proprio si risolva, non lo so.
Sì, lui sì. Si riferiva anche a quei casi magari terminali.
Ma tu mentre preghi, mica credi veramente sì, che sì, quello sì. Guarisce. Cioè, sì, in fondo sì, sì. Non dici, ci credi, vabbè. Ma dai. Dici, il Signore gli darà una... prego perché il Signore gli dia qualche consolazione.
Mm-hmm.
Una carezza, sulla pacca sulla spalla. In fondo, questo è il massimo di quello che crediamo. E il Signore ci dà secondo la nostra fede. Quello ci dà. Non ci crediamo veramente. Come non crediamo veramente che la sua volontà possa passare anche dalla difficoltà.
Sì, sì.
Però nel Vangelo c'è scritto che il Signore... ma Signore, cosa ne abbiamo avuto in cambio? Che noi ti abbiamo seguito? Quelli guardavano gli... Noi guardavamo gli altri, tutti ci avevano... Dopo che ci eravamo andati da Roma, quando siamo tornati dopo tanti anni, erano tutti disgraziati, siamo partiti tutti disgraziati. Quando siamo tornati a Roma, c'erano tutti la casa di proprietà, tutti il lavoro... tranquillo, avevano fatto tutti la fila, si erano tutti accasati, noi eravamo come al punto di partenza. Ma Signore, noi che ci siamo partiti con la tua parola, ce la siamo rischiata e noi alla fine ci abbiamo niente. E noi abbiamo detto, Signore, ma noi cosa ne avremo in cambio? Cioè, guarda, gli altri hanno costruito e hanno ottenuto, noi cosa abbiamo in cambio? E il Signore ha detto 100 volte tanto più le persecuzioni è la vita eterna. Ed è vero che c'è 100 volte tanto, però quando c'è uno ne gode e finisce così. Quando poi ci sono le rogne, allora uno urla e dice, Signore, ma perché? Ma quando ci viene la provvidenza nessuno dice perché. Quando qualcuno fa una donazione, ti garantisco che io non dico, Signore, ma perché questa donazione?
Perché l'hai permesso?
Perché l'hai permesso? Cioè, guarda, veramente sono onesta nel dirlo, non dico signore perché l'hai permesso, veramente ne avevamo bisogno adesso per riempire, per pagare questo debito dell'accoglienza alla baita, perché hai permesso che questa persona ci donasse addirittura 100 euro, perché no, non lo dico, dico grazie signore, meno male che qua dobbiamo raccogliersi i soldi, capito?
Sì.
Poi quando c'è la tribolazione dico no signore, perché io non ce la faccio, io sono la persona meno adatta, io non sono capace neanche di stare davanti a questa cosa, e vado proprio nel panico, nei miei deliri, cioè. E gli altri cosa mi dicono? O mi fanno le carezze, o mi dicono, cioè, o te dicono che te la fa fare, perché giustamente che ti devono di, oppure danno soluzioni, andate in un altro posto,
esatto,
allora vero. Dategli tutto quello che vuole, allora sì, fate questo, e le ricette.
Sì.
Gesù Cristo invece dice, io mi sento, no? Che Gesù Cristo mi dice a me, vuoi tirar fuori sta fede, ma non lo vedi che te l'ho data? La vuoi, cioè capisci che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio? Lo capisci che io ho il potere di scatenare, di permettere anche il male? Cioè io sono arrivata a questa conclusione, che il Signore, per salvarci l'anima, non è che gode nel male, però lo permette. E non è che lo permette così, dai, accontentiamo pure il demonio un pochino, facciamo soffrire Elena in questo fidanzamento, o Alessandro e Francesco per la baita, dai, ci sta, è bello, dà anche un sapore di, non lo so, che se la so sudata, dai.
Martirio.
Martirio, dai. Secondo me non è questo. Secondo me il Signore, sono arrivata purtroppo a questa conclusione, perché secondo me il Signore è costretto, fra virgolette, a permettere il male pur di salvarci l'anima. Cioè, il suo obiettivo è di farci veramente vivere da figli, e pur di salvarci l'anima, è disposto a soffrire con noi, a farsi crocifiggere di nuovo lui, cioè a soffrire di nuovo insieme a noi. Diceva Lenoir in un podcast che lei stava male all'inizio della sua conversione, stava in una chiesa e piangeva, e dietro di lei sentiva qualcuno che piangeva con lei. E sentiva proprio questa presenza forte di Gesù. Cioè il Signore è disposto a soffrire anche lui insieme a noi, a vederci, perché guarda, vedere allora soffrire tu, ok, è pesante, ma vedere soffrire un figlio è inaccettabile, non si può tollerare. Quindi Dio è disposto a soffrire come un cane nel vederci soffrire pur di salvarci l'anima, pur di avere un'anima per lui. Io sono arrivata a questa
conclusione,
cioè, perché io so che tutto dipende da Dio e Dio lo permette, cioè il maligno è stato sconfitto, non è che c'ha tutto sto potere, già lo sappiamo. Che è stato precipitato, l'accusatore, cioè ci dà fastidio, ma sappiamo già la partita come va a finire, mica è l'Italia che viene eliminata dagli europei, cioè lo sappiamo già che finisce bene, che il Signore trionfa, che il Signore ha già vinto, però è come è per noi, per me. Cioè questa difficoltà della baita, io lo so che è per me, per salvarvi l'anima a me, cioè per dire, oh, ti vuoi arrendere? La finisci di combattere? Ti vuoi arrendere? Cioè ti vuoi arrendere e credere veramente? Perché in questi momenti veramente devi tirare fuori gli attributi. E devi tirare fuori la fede che il Signore ti ha dato.
Infatti è anche un'occasione per mettere proprio sotto prova la fede. Cioè, allora, ce l'hai o non ce l'hai? È un po' anche
la
questo,
risposta,
no?
È ce l'hai.
Ok,
la risposta
sempre.
È ce l'hai.
Secondo te sempre?
Secondo me il Signore, tutti battezzati, forse l'ha data a tutti, non lo so, perché io non sono Dio, però sicuramente un battezzato la fede ce l'ha. Il Signore gliela data. È solo che noi è soffocata dalla paura.
Sì, sì, però quella cosa di non farla
soffrire. La paura di morire, di perdere.
E però quello dipende da te.
Quello
cioè, nel senso che comunque quando si dice, no, che è come un metallo prezioso che per essere purificato deve passare nel fuoco, Allo stesso modo è anche questo il processo a cui inevitabilmente chi vuole veramente, cioè, vivere una vita di fede deve passare per... Cioè io mi sento, perlomeno è vero adesso a pensarci, che è un periodo di purificazione. In realtà scappa fuori tanto schifo.
Però esce fuori chi sei davvero.
Esatto,
eh?
esatto.
Esce fuori chi sei davvero. A me la parola più brutta della messa per me è quando in ginocchio durante la consacrazione dice offri volontariamente se stesso, cioè lui volontariamente l'ha fatto, cioè offri volontariamente se stesso, cioè Gesù Cristo che non ha paura della morte, per morte ci mettiamo il fallimento, la paura di essere dei cretini, che crediamo in qualcosa che non esiste, che non si realizzerà mai, che perdiamo i nostri sogni, che siamo additati come dei deficienti.
Sprechiamo la vita.
Sprechiamo la vita. Pensa chi sta alla baita un anno, cioè che quante linee di... altro che sprecarla, cioè, butta proprio... Cioè, dai, dai. Chi può... Una suora di clausura, ma che... Ma tu puoi capire lo spreco di una vita così? E non lo puoi capire se non sei nella fede. È proprio uno spreco. E mi sono perso. Sto dicendo una cosa intelligente e profonda. Proprio che mi veniva dal cuore.
Non ti sa aiutare. Stavi parlando del volontari... fatto...
Allora, Gesù Cristo invece, che non ha paura, perché alla... cioè, è la fede, non è che... Lui si è offerto volontariamente. Cioè, come dire al nemico, dai, vieni, dai, uccidimi, perché io la sconfiggo la morte. Sì, io posso morire in croce, soffrire, essere martoriato.
Sì, sicuramente non ne vede, cioè, non è che ne vedesse l'ora, visto che comunque ha fatto
diceva
anche quella
preghiera. Diceva, lontana da me,
esatto.
Se è possibile. Però... Cioè, come uomo, come uomo sì, ha sofferto sì. come noi.
Sì, sì, sì.
Però... non ha, no, come dire, la sconfitta la morte. E noi siamo credenti quando non abbiamo più paura della morte.
Sì, alla fine dei conti siamo, è così.
Cioè non è che è questione di essere protestanti o cattolici,
sì,
siamo
sì,
tutti atei, capito?
Sì, sì, è verissimo. Nanna è cioè, verissimo.
Qua siamo tutti atei.
È vero.
Siamo proprio atei. Però voglio dire l'ultima cosa, non so se vuoi dire tu una cosa prima.
No. Faccio un mea culpa, mea culpa. No, veramente che è terribile questa cosa. Cioè, qualcosa per cui pentirsi, per cui io ho bisogno di pentirmi, quindi grazie per questa chiacchierata, vai, da a te l'ultima parola.
No, una cosa che mi sta invece incoraggiando tantissimo e che mi sta dando proprio una forza incredibile... E quel sentirsi nel sentirmi inadeguata, proprio tanto piccola, cioè quando noi diciamo come dire, proprio io sono proprio la persona meno adatta, non è per umiltà, ma perché veramente davanti a certe cose lo vedi che è proprio quella cosa che proprio io non so, cioè io tutto ma questo non lo so, non sono capace, è proprio il mio punto debole.
Sì.
Succede proprio quella cosa lì.
Cioè succede che ti colpiscono proprio in quel...
Vieni colpita proprio in quella cosa che magari per altri è più leggera da tollerare, per te è un peso indigeribile.
Sì.
E dici, ma ok, ma allora come faccio a starci? Cioè la domanda è, ok, devo accettare, la fatica fa parte, è necessaria, è una menzogna pensare che non lo sia, e scappare ogni qualvolta si presenti, perché tu puoi passare di relazione in relazione ogni qualvolta si presenti che si presenta il punto in cui tu devi dare la vita, in cui stai davanti a te stesso e vedi quello che dici tu, la tua povertà, la tua piccolezza, il peggio di te.
E anche qualcosa a cui rinunciare.
Qualcosa a cui rinunciare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come si fa? Cioè io dico, io, come dire una persona timida, no? Ma io sono timido, come faccio a corteggiare quella ragazza? Quindi non mi sposerò mai, c'ho 30 anni, ancora non mi lancio, come faccio? E io vivo questo, dico, io non sono capace, non ce la farò mai, proprio io questo non, tutto, ma questo non ce la posso fare. E allora siamo stati a Nuovi Orizzonti in questi giorni a fare formazione, ci andiamo una volta al mese, facciamo la spirit therapy, veramente ci stanno proprio accompagnando, volendo molto bene, custodendo a Nuovi Orizzonti. E ci sono due parole che mi hanno tanto colpito quando abbiamo fatto la spirit therapy, che proprio mi danno proprio una forza incredibile e che le lascio a tutti in questo podcast, che sono tutto è possibile per chi crede. Cioè la fede è questo. È possibile che anche tu che sei timido ce la fai, per chi crede, perché sa che non sei da solo e perché è la fede che ti salva, non è le tue forze, la tua bravura, ma è quanto tu lasci spazio a quella fede. Come dice Padre Giovanni, per esempio, rispetto a una cosa del genere, la timidezza, lui dice: chi te lo dà un io forte? Te lo dà lo Spirito Santo. Se tu sei colmo di Spirito Santo, ma tu veramente vai ovunque, altro che corteggi una ragazza, tu spacchi il mondo. Cioè, io se ci penso, io, per esempio, la timidezza, io sono sempre stata super timida, eppure parlo davanti a tante persone. Per me è. Io tante volte piango tanto prima di parlare, perché proprio. Non è proprio il mio, eppure quando lo faccio io mi diverto.
Infatti,
Io mi
uno non lo
diverto,
direbbe
non
che
lo
non è il
direbbe
tuo.
mai. Io mi diverto, rido, scherzo e sono all'apice di me stessa certe volte. Mi sento proprio benissimo quando lo faccio. Però io ancora dentro, dopo anni, dopo 10 anni di 5 pane e 2 pesci, ancora dentro io ho il terrore di espormi. Proprio il terrore di stare davanti agli altri. Per me è proprio dare la vita là. Cioè, per Francesco è una stupidaggine. Per me è devastante. Proprio devastante. Proprio all'inizio, prima del tour, eravamo a casa di Francesco Lucco, prima di iniziare il tour di Tromba Amica l'anno scorso. Io ci ho dovuto chiamare una mia amica e al telefono sono stata in silenzio a piangere, perché io non ce la facevo proprio. Proprio ero terrorizzata. Però questa parola,
E
come
poi
l'ho
è
un po'
spaccato.
spaccato, perché tutto è possibile per chi crede. Tutto posso, è un'altra parola, tutto posso in colui che mi dà forza. E quindi non è, il problema non è la mia timidezza su cui ci devo lavorare o stare davanti a questa difficoltà adesso è la baita. Il problema è quanto io credo che tutto posso in colui che mi dà forza. Cioè che la forza non viene da adesso imparo ad essere più forte, adesso
Sì, è come
la
se, cioè,
psicologia positivista
esatto.
con me non funziona, so che per tanti funziona, con me la cosa
No, no, è vero.
motivazionale non funziona, io sono troppo da Basilicata,
Sì,
cioè
sì.
sono troppo terra terra, non funziona, funziona lo Spirito Santo, funziona solo. Lo Spirito Santo, stai dicendo una cosa?
No, che adesso mi è venuto in mente che proprio questa cosa della fede in colui che mi fortifica, cioè significa che avere fede, noi di solito no, diciamo ce la posso fare, perché dico ce la posso fare? Perché io magari nella mia storia passata, nei dati che io ho ora, dico ok, so fare questo, so fare
Credi in
quest'altro,
te.
eccetera, allora ho i dati sufficienti per dire bene, questo è un problema che riesco ad affrontare bene. Invece il problema della fede, umanamente parlando, è che tu questi dati qua non ce li hai, perché comunque quello che ti viene chiesto è per forza al di là delle tue forze, se no.
Credere in lui, non in te.
Esatto, e quindi in colui che mi fortifica mi fa pensare che questi dati tu ce li hai all'esterno di te stessa, o comunque, cioè, ce li hai perché dipendono veramente da Dio, non da te né dalle circostanze né dalle tue esperienze passate, perché molto spesso poi Dio fa, cioè, sempre una cosa nuova, no? Non ripete mai la stessa, anche nelle guarigioni, cioè molto, cioè, c'è sempre un modo di guarire che lui ha che è nuovo. Non si ripete mai lo stesso copione. E quindi il problema di questo è che, cioè, tu quei dati là non ce li hai, ti devi basare solamente sulla fiducia proprio in lui. Quindi mi viene
Cioè, sempre ritornando al battesimo, tu devi vivere quello che sei diventato nel battesimo, essere figlio.
in mente.
Cioè, la fede vuol dire essere figlio, cioè fidarti.
Sì, è vero.
E qui ci sta tutto il lavoro. Tu, la doma prima domanda è: tu sai che cosa vuol dire essere figlio? Ce l'hai una madre che ha fatto la madre, un padre che ha fatto il padre, lo sai che significa? Cioè, se tu non c'hai avuto un padre con le spalle forti, ti puoi lanciare e fidarti che dietro di te c'è un padre che c'ha le spalle forti per te? E fare cose più grandi di te che ti vengono chieste?
Difficile.
È difficile. Quindi, sì, tu ci devi lavorare, però anche questo guarisce la maternità e la paternità che hai vissuto e ti salva. Però è proprio vivere il battesimo, questa, cioè questi momenti più, è proprio il contatto, come ho detto prima, cioè la vita e la morte a un certo punto si incontrano. La vita è il battesimo, la fede è diventare figli di Dio. Mm. La morte è tutta la povertà che io sperimento quando incontro la mia fragilità, la mia incapacità, il mio non farcela, la mia piccolezza. E quando si incontrano c'è una guerra, c'è una battaglia, e ci sono tante ferite, tante cose. E qua ci vuole lo Spirito Santo, il battesimo.
È il cammino di una vita.
È il cammino comunque. Di una vita, il cammino di una vita. Lo Spirito Santo che scende quando Gesù va nel Giordano. Ci vuole lo Spirito Santo per vedere le cose con gli occhi di Dio e non con i nostri occhi, e per credere oltre. Allora, voi all'ascolto pregate per noi innanzitutto. Noi preghiamo per voi.
Sì.
Siamo stati anche ad Assisi, siamo stati a Cascia. Abbiamo pregato per tutti voi che ascoltate il podcast, che seguite 5 pane e 2 pesci, per chi ci sostiene, per chi non ci sostiene uguale. Però abbiamo pregato veramente per tutte le persone, che sappiamo siete veramente tanti, perché il Signore proprio, siccome noi lo sperimentiamo, la poca fede che abbiamo, abbiamo pensato che magari pure gli altri ogni tanto si possono trovare in queste situazioni. E allora abbiamo pregato per tutti noi, che veramente il Signore ci dia questa forza dello Spirito, di sentirci figli, di poterci abbandonare a questa cosa, di resistere il meno possibile, di lasciare, di accettare anche la sofferenza, il dolore, anche se non ne vediamo il senso, ma di andare avanti per il valore, per la bellezza che il Signore ci ha dato di intravedere, per la forza che ci mette nel cuore di continuare. E niente.
Che sia fatta la sua volontà.
Così. Amen! Amen!
Amen!
Allora, noi spero che questo podcast si sia capito qualcosa.
Speriamo.
Speriamo che...
56 minuti. Almeno i primi minuti li dovete apprezzare, perché c'era Anna Chiara con la sua chitarra, quindi...
E abbiamo invocato lo Spirito Santo, perché già avevamo capito che l'andazzo era difficile.
Ah, noi abbiamo, ma tu continui a chiedermi di fare podcast, ma sai che tanto...
Allora, noi abbiamo provato a condividere le nostre domande, che ne abbiamo veramente tante, e dove ci ha portato un pezzettino di quello che il Signore ci ha illuminato, ci ha fatto capire. Se voi avete qualcosa di più bello da condividere, vi prego... condividetelo, scriveteci un'email, scriveteci su Instagram, scrivete dove vi pare, però se avete qualcosa di bello da condividere riguardo a questo, fatelo, lo leggiamo molto
ben accette.
Molto. Se invece non avete niente da condividere, condividiamo insieme la preghiera e preghiamo veramente gli uni per gli altri, proprio perché ognuno di noi c'è una salita da fare a un certo punto. Chi l'ha fatta prima, chi adesso è un attimo sereno, chi la deve fare. Quindi preghiamo gli uni per gli altri. Io vi saluto, ci sentiamo lunedì prossimo, ci riaggiorniamo con un nuovo podcast. Nel frattempo ci godiamo una settimana con tanta bella gente qui, accampata nel giardino di casa nostra, visto che la baita non so posta.
Campo Rom, la tenda nel giardino dei Rao.
Cerchiamo di andare avanti, e l'orto sta crescendo, cioè abbiamo un problema con i peperoni che insomma non vanno tanto bene, ma tutto il resto sta andando alla grande. E niente, vi auguro una bella settimana piena di Spirito Santo. Ciao
buon
ragazzi,
buon cammino, ciao, ciao.